Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
Ciao e benvenuto su questa isola notturna che si chiama Storie e curiosità notturne sull'architettura. Io sono Daniele, sono un architetto e ti do il benvenuto. Innanzitutto ti voglio invitare a lasciare una traccia del tuo passaggio se ascolti questo podcast. Scrivi una recensione, lascia un like, fai qualcosa, lascia un commento in modo tale che io possa anche sentire e percepire la tua presenza e sapere che mi ascolti. In fondo siete in tanti, sono moltissimi gli iscritti a questo podcast. Però mi piacerebbe dare un nome a tutti voi. Palesati in qualche modo, sii creativo e stupiscimi. Stanotte parliamo di un argomento un po' particolare, i non luoghi.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama.
Stanotte ti voglio parlare di un argomento un po' particolare che lo metterei accanto alle opere d'arte contemporanea o alle architetture contemporanee, ovvero sia in quell'ambito del questo l'avrei potuto fare anch'io, questo l'avrei potuto pensare anch'io, cioè sembra un concetto semplice che tutti noi potremmo averci pensato, ma che in realtà non l'abbiamo fatto. C'è voluto un filosofo sociologo, un certo tizio che si chiama Marc Auger, che negli anni 90 si è messo sul tavolino, ha guardato l'orizzonte della sua città e ha pensato: cavolo, ma esistono i non luoghi. Quindi che cosa sono questi non luoghi? Sono posti che non esistono, di fantasia, di invenzione? Di simulazione? Assolutamente no, esistono, sono reali e sono tutti intorno a noi. Ma ti dirò di più, stanno nascendo come funghi. In più ci sono intere città, intere costruzioni basate sul concetto del non luogo. Per prima cosa ringraziamo Marc Auger per averlo teorizzato, definito, se non vado errato, all'incirca nel 1992-93, insomma nei primi anni 90. È lui che con un libro ha identificato i non luoghi. Che se vogliamo essere estremamente sintetici, come questa puntata sarà estremamente sintetica, dato che le due puntate precedenti se ne sommo la durata, arrivo quasi a 2 ore, ed è stata una vera maratona sia per me sia per te che l'hai ascoltata, vero che l'hai ascoltata, in ogni caso mi piacerebbe che tu lasciassi un like sulla puntate precedenti. Comunque torniamo a noi sui non luoghi, ringraziamo il nostro mitico Marc Auger, che non è un architetto ma è un filosofo, un sociologo, diciamo uno studioso, che ha teorizzato, definito questo concetto del non luogo. Che cos'è e perché è importante per noi? È importante relativamente, se non sappiamo che cos'è un non luogo noi continuiamo a vivere tranquillamente, ma se noi avessimo la conoscenza di questo concetto sapremmo identificarli e sapremmo come comportarci al loro interno. Allora, partiamo dall'inizio. Che cos'è un non luogo? Se vogliamo dare una definizione semplice e corta, sono luoghi senza identità e senza storia, aggiungerei. Questo cosa significa? Significa che sono luoghi in cui non è possibile attribuire un senso storico. Vengono eretti oppure si trovano in spazi identitari, ovvero sia sono luoghi che si assomigliano. Se tu entri in un non luogo non riesci a capire in che nazione, in che città ti trovi. Potresti essere ovunque nel mondo perché non trovi nessun elemento caratterizzante la città, il luogo, la società che vi abita nei dintorni. E quindi ecco che andiamo a definire meglio cosa significa e dove si trovano questi non luoghi. Beh, i più famosi sono per esempio gli aeroporti. Hai mai pensato che quando entri dentro un aeroporto, al netto dei cartelli e delle pubblicità e quindi della lingua che trovi all'interno, che spesso anche questa è quasi sempre in inglese, non hai un orizzonte ben definito che ti permetta di capire in che città ti trovi? Ovvero sia se sei nell'aeroporto a Roma, nella hall, nella sala, stai attraversando un gate e potresti essere benissimo a New York, a Francoforte, in Cina, in Australia, perché si somigliano tutti. Non hai un elemento distintivo che ti dica ecco, sei in questa nazione, che non sia ovviamente un elemento decorativo come un cartellone pubblicitario, una scritta di benvenuti in Italia, benvenuti a Venezia, benvenuti in Russia, insomma. Se togliamo questi elementi, ciò che rimane di quell'architettura è un non luogo, un elemento in cui la gente si incontra ma non parla, non comunica tra sé. Ora, correggetemi se sbaglio, al netto di coloro che ci lavorano e magari ci danno i biglietti, ci fanno il check-in, eccetera, che ora anche questo lo si fa molto poco perché è tutto automatico, è tutto computerizzato, non ci parliamo con nessuno, se non magari con i vari negozi, i vari bar che si trovano all'interno. Provate a immaginare quante persone invece ci sono all'interno di un aeroporto, ma non comunicano, non parlano, non socializzano. Sono luoghi di transito. Ed ecco che quindi abbiamo un altro grande non luogo, che sono per esempio gli autogrill. Avete mai pensato? Sono tutti uguali. Possiamo trovarci a Firenze, Palermo, siamo collegati dall'autostrada, anch'essa è un non luogo perché non ha identità, non ha specificità sul territorio, ma se vogliamo spingerci oltre possiamo andare anche a Las Vegas, che diventa una città nel deserto, che può essere calata in qualsiasi altro deserto e lei non perderebbe la sua funzione, non perderebbe la sua specificità. Quindi è una città priva di storia, tant'è che è nata nella seconda metà del Novecento, a meno di 100 anni di storia, ed è ovvio che lì la gente passa, entra, vi soggiorna, la usa, la città, ma non crea una comunità. E quella città, come ti dicevo, la puoi prendere, spostare, e funziona correttamente, non sembra fuori posto. Se fai questo ragionamento con la città di Venezia, un luogo per eccellenza, e la sposti nel deserto del Nevada a fianco a Las Vegas, capisci che non c'entra nulla con quella cosa lì. Ha un'identità storica la città di Venezia, che se tolta dalla laguna veneziana perde di senso, perde di significato, diventa un UFO appoggiato da un'altra parte. E invece Las Vegas no, e potremmo definirla probabilmente la prima città non luogo. Non ha un monumento che non sia un albergo, che comunque non è perenne, cambiano costantemente sia per forma e sia per aspetto, ma non ha un monumento storico che la identifica, che la caratterizza. Questa è solo la prima delle città non luogo. Abbiamo altre città che stanno sorgendo ora, mentre mi stai ascoltando, negli ultimi anni, e qui siamo nella penisola arabica, nel Qatar, nell'Arabia Saudita. Hai presente quelle mega costruzioni che i sceicchi stanno finanziando per portare gente al loro interno, per cercare di sostituire quella economia basata sul petrolio con una nuova futura economia basata sul turismo, e quindi cercano di realizzare opere faraoniche che siano una meraviglia agli occhi dei futuri e attuali turisti. E anche queste città che stanno nascendo nel deserto o accanto al mare diventano città prive di identità, non caratterizzate da una storia e da un percorso di evoluzione, di crescita, di sviluppo, ma vengono proiettate lì, realizzate lì, e sono esattamente delle città dei non luoghi, luoghi in cui la gente non crea gruppo, non crea società, non crea una comunità, ma generalmente è di passaggio. È molto difficile vedere gli autoctoni, cioè i cittadini dell'Arabia Saudita, in questi posti, ma trovi solo turisti, e questi turisti sono costantemente di passaggio, si soffermano qualche giorno, qualche settimana, un mese, ma poi se ne vanno. E quindi c'è una disgregazione dei rapporti, si sfiorano le persone, non comunicano mai, se non in maniera estremamente superficiale. Ed è questo che caratterizza i non luoghi, la non storicità, un'estetica diciamo uniforme, costante e uguale in tutte le parti del mondo, e soprattutto la non socialità, la non comunicazione tra le persone che vivono questi non luoghi. E se vogliamo entrare nello specifico, nel dettaglio, nell'infinitesimale più piccolo, possiamo definire che per esempio nelle nostre città sono popolate di non luoghi. Gli incroci, le rotonde delle strade, sono tutti luoghi minuscoli, piccoli, ma nella loro essenza sono dei non luoghi, non hanno un'identità. Quella rotonda, quella zolla d'erba tra le due autostrade, la puoi mettere ovunque, è priva di un'identità, è priva, è solo un punto di passaggio, non ha nulla ed è costante, uguale in tutto il mondo. Ed è interessante capire come l'uomo affronti questi non luoghi. Quali sono i sentimenti di una persona che entra in un luogo? È complesso capirlo, perché suscitano comunque delle emozioni, ma sono particolari, sono differenti. Se per esempio quando vai a Venezia a visitare la città, forse il senso di meraviglia, di stupore, gli occhi brillano per la bellezza che stai guardando, nei non luoghi questo non può succedere, perché non c'è la storia, non c'è comunicazione, c'è moltissima solitudine. Ma c'è un ma. Alcuni non luoghi hanno una caratteristica, che spesso, per entrarci, devi passare un controllo, un gate, una porta, un portale. E questo ti infonde un strano senso di sicurezza, di quasi libertà. Hai mai pensato all'esperienza che vivi mentre attraversi un gate o un controllo all'interno di un aeroporto, che come ti ho detto prima è forse uno dei principali non luoghi nel mondo? Beh, l'effetto che ti fa nell'attraversare il gate, il controllo, per entrare nel non luogo per antonomasia che è l'aeroporto, è di quasi di libertà, perché ti trovi in uno spazio che reputi sicuro, che sei circondato da simili da cui non comunichi e che puoi andare ovunque nel mondo e non ti troverai mai straniato, perché ovunque dove andrai troverai un ambiente simile a quello che hai lasciato a un altro non luogo. E questi non luoghi separati nel mondo creano un'identità uniforme che ti rassicura, ti rasserena, e in questo modo ti trovi in una modalità da viaggiatore più tranquilla. Sai già cosa ti aspetterà, perché solo dopo al tuo arrivo, quando varcherai nuovamente la soglia per uscire dal non luogo che è l'aeroporto ed entrerai nel luogo, nella città che vuoi visitare, e lì ritorneranno le tue ansie. Troverai forse la meraviglia davanti ai tuoi occhi, troverai i monumenti, troverai la storia, troverai i problemi. Perché ricordiamoci, nei non luoghi i problemi non esistono. È un luogo rassicurante, è un luogo che è guidato, è un luogo in cui non puoi perderti, perché trovi indicazioni. Non avendo una storicità, tutto è palese, tutto è dichiarato. È un luogo da solitudine, in cui se hai qualche problema è difficile trovare supporto. Ed ecco perché all'interno dei non luoghi tutto è organizzato al meglio, all'infinitesimale, in modo tale che nulla sia lasciato al caso. Sicuramente avrai visto anche il film The Terminal del 2004, diretto da Steven Spielberg, e c'era un giovane Tom Hanks con una altrettanto giovane Catherine Zeta-Jones. C'era questo personaggio, interpretato appunto da Tom Hanks, intrappolato all'interno di un aeroporto perché aveva lasciato la sua nazione, Cracovia, vado a memoria, che non era riconosciuta dagli Stati Uniti, non poteva più rientrare nella sua nazione di origine perché c'era una guerra in corso, una rivoluzione in corso, e gli Stati Uniti non potevano ammetterlo all'interno del loro stato, in quanto ritenuto apolide, privo di un documento ufficiale, in quanto il suo passaporto appunto era ormai privo di valore, dato che la sua nazione non esisteva più. E quindi questo poveretto Tom Hanks non poteva raggiungere New York, si trovava in transito dal suo luogo di origine al luogo di destinazione e visse parecchi mesi all'interno del terminal dell'aeroporto. Si nota subito il suo problema di comunicare, innanzitutto perché non conosceva la lingua inglese, parlava solo la sua lingua madre, ma soprattutto perché non aveva possibilità di incontrare le persone, in quanto i passeggeri svolgono un'attività veloce, passano e poi se ne vanno, non ti badano, non si fermano, non fanno comunicazione, non creano società. E quindi si ritrova a barcamenarsi per tantissimi mesi all'interno di questo spazio, di questo non luogo, alla ricerca di una soluzione. È un film un po' claustrofobico, sì certo, ma parla tantissimo di come possa, diciamo, tramutare un non luogo in un luogo, ovvero sia inizia piano piano a intessere delle relazioni con coloro che ci lavorano all'interno. Ed ecco che si viene a creare, e lui lo nota subito, una micro società all'interno. Questo non luogo per tutti i turisti, uguale in tutte le parti del mondo, per il nostro protagonista del film si trasforma in un piccolo luogo, in una piccola casa, con delle relazioni, con delle comunicazioni, fino a quando non riesce poi finalmente a raggiungere la sua destinazione. Ora, che dire di questi non luoghi? Sicuramente esistono, sicuramente continueranno ad esistere, perché ti faccio un altro esempio di tutti i negozi in franchising. Se entri dentro un negozio di Zara o di H&M, sarà uguale, vivrai la stessa esperienza se tu entrassi in un luogo nella mia città a Padova o a New York o in Spagna oppure in Arabia Saudita. Possono essere contenuti questi negozi in edifici storici, in edifici nuovi, ma all'interno saranno sempre tutti uguali. Addirittura troverai sempre probabilmente gli stessi vestiti, le stesse tonalità di colore, perché la collezione è uguale in tutti i negozi. Ed ecco che quindi questi non luoghi ci sono, esistono, e noi dobbiamo avere la sensibilità di riconoscerli. E perché dovremmo mai riconoscerli? Perché è un'esperienza che ci arricchisce, perché abbiamo consapevolezza di cosa stiamo facendo, di dove stiamo entrando, che non è semplicemente varcare una soglia di un negozio, ma è varcare un luogo da un non luogo.
Anyway, the wind blows.